Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Facciamo oggi festosa memoria di tutti i santi della nostra Chiesa, non solamente di coloro il cui nome è esplicitamente ricordato, affettuosamente custodito dalla memoria della Chiesa, ma comprendiamo nell'attenzione del nostro affetto e della nostra preghiera, i santi nascosti, quelli che nelle generazioni cristiane sempre ci sono, preziosissimi. E dotati di un particolare carisma di umiltà, che quindi li fa come sparire in mezzo a tutti e a tutto, ma sono in realtà il sostegno prezioso, segreto della comunità cristiana, nelle nostre stesse realtà e storie familiari. Ci sono, per grazia di Dio, queste presenze. Accanto a loro, nella memoria di oggi, ho avvertito importante custodire anche la presenza dei nostri fratelli ebrei e quindi di quei figli di Israele che in mezzo a noi hanno custodito la fede dei padri, perché senza di loro noi non ci saremmo. E quindi anche per la parola di Dio che oggi celebriamo, che Gesù ci vuole chiaramente indicare, è molto importante tenere presenti con affetto anche loro. Ora, insieme, ciascuno nel mistero della sua coscienza più profonda, affidiamoci alla misericordia di Dio. La santità del Signore noi la conosciamo anche purtroppo come assenza da parte nostra, come rifiuto, come fuga, ma la conosciamo appunto come potenza di misericordia che mai ci abbandona. E anche in questo momento affidiamoci alla potenza divina della misericordia del Signore e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 26, i versetti dal 17 al 25. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?" Ed egli rispose: "Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli." I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: "In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà." Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: "Sono forse io, Signore?" Ed egli rispose: "Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato." Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?" Gli rispose: "Tu l'hai detto." è parola del Signore. Sì, mi sembra importante appunto almeno fare un cenno alla grazia di quest'oggi, dove il Vangelo ci porta dentro a questa celebrazione della Pasqua ebraica. Tutto avviene in questa casa ebrea, in questa mensa della Pasqua ebraica a Gerusalemme. E qui l'economia antica genera la vita nuova, la storia nuova. Ma appunto c'è un segno quasi di maternità che va custodito. Molte volte una dottrina, e anche una dottrina della domenica, un po' inaridita, ha perso questi contatti, ma la si paga cara. È molto importante ricordare il grembo materno dal quale siamo nati, perché assomigliamo a nostra mamma. E lei, peraltro, ci ha generato offrendo il suo frutto supremo, Gesù di Nazareth. Ma è un grembo che porta con sé tutta l'eredità antica. Quindi è bello che siamo in casa di un ebreo, in questo giorno che è l'inizio degli azimi e quindi della Pasqua dei padri, e lì, oggi, venga così anche severamente esplicitato il grande dramma che porta alla pienezza della salvezza in questa liturgia dell'amore, che è la croce di Cristo. C'è un unico disegno, e questo tra l'altro è garanzia più profonda, mi sembra, di questa universalità della fede, capace di fercare tutti i confini, di accogliere tutti i frammenti che lo Spirito depone nella storia e anche nelle diverse fedi religiose del mondo. Niente deve essere perduto. Tutti sono invitati, anche noi.
Ma appunto in questi primi versetti per tre volte si sottolinea che è la Pasqua, e richiamando quello che era già stato detto all'inizio del capitolo da Gesù: voi sapete che dopo due giorni viene la Pasqua e il Figlio dell'uomo è consegnato per essere crocifisso. E anche il versetto 18 oggi sottolinea che Gesù dice: il mio tempo. Questa Pasqua così sottolineata è il tempo di Gesù, il tempo in cui lui è consegnato da un lato e dall'altro si consegna, come lo vedremo poi nei versetti che seguono, con il dono del suo corpo e del suo sangue. E fa molta impressione questa, in questo contesto così, così sacro e così solenne, questo annuncio terribile. Ecco. Mentre mangiavano, dice, a me ha sempre colpito che Gesù rivela questo mistero dell'iniquità, il mistero del tradimento, il dramma, mentre mangiavano, cioè in questo contesto di festa, che certamente per loro era la festa della Pasqua che iniziava. Gesù fa questo annuncio, e secondo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 21, lo fa con un grande turbamento. Gesù si turbò nello spirito, testimoniò e disse: amen, amen, dico a voi, uno di voi mi tradirà. Poi mi sembra che questo modo di reagire dei discepoli sono forse io? Ecco, la risposta di Gesù dice: colui che mangia con me, che in realtà tutti mangiavano con lui. E quindi mi sembra che qui ci sia sotto un po' il mistero che rivela Isaia 53: per l'iniquità di noi tutti è stato dato. E poi invece va avanti con la rivelazione di questo dramma personale di Giuda, il quale anche lui dice: Rabbì, sono forse io? E lo dice dopo che Gesù ha pronunciato questo guai, che a me sembra, secondo anche quello che era detto tutto nel capitolo 23, un ultimo drammatico ammonimento che Gesù fa per Giuda, nella speranza di poterlo riacquistare. Guai a quell'uomo. E Gesù, sembra che Giuda si senta interpellato, però non riesce, non risponde a questo appello.
Sì, anche a me. La domanda che fa Gesù: in verità uno di voi mi tradirà, induce tutti i discepoli e tutti noi a fare un esame di coscienza e a vedere se delle volte l'abbiamo tradito.
Io volevo solo dire che stamattina, mentre cantavamo il Salmo 77 delle lodi, così mi è sembrato che ci potesse essere una certa vicinanza quando dice, versetto 19 ad esempio: mormorarono contro Dio, potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Cioè, in questo momento, appunto, da una parte Pasqua, quindi questa grande festa, ma in cui appunto c'è anche questo grande deserto, no? Questo tradimento che ormai Gesù ha messo nel conto e sta denunciando, appunto, mi è sembrato un grande deserto. E c'è questa parola: non ebbero fede in Dio né speranza nella sua salvezza. Mi è sembrato bellissimo, perché in questo momento in cui tutto sembra perduto, no? Da un punto di vista umano, cioè peggio di così, e invece è proprio lì, proprio adesso, che ci deve essere la speranza nella sua salvezza, perché da lì lui riparte, anzi, proprio forse accettando questo tradimento e offrendosi poi lui, la salvezza sgorga proprio. Quindi questo è molto bello: né speranza nella sua salvezza, invece è quella che dobbiamo avere in questo momento, ecco.
E qui, quando Giuda lo chiama Rabbì, precedentemente Gesù aveva detto: non fatevi chiamare Rabbì dalla gente, perché uno solo è il Padre vostro celeste. E qui invece Giuda lo chiama Rabbì, e Gesù stesso non voleva essere chiamato Rabbì.
Fin dall'inizio del capitolo si capisce che ci sono delle scritture che devono compiersi, e un disegno perscrutabile del Padre che deve attuarsi in Gesù. E in questo passo c'è la stretta unione tra il mistero della redenzione e quello del tradimento, e sembra quasi che questo tradimento, sì, è anche questo scritto nelle scritture, e porta Gesù alla croce, quindi ad attuare il disegno della redenzione, e forse è proprio questa la punta del peccato dell'uomo che viene redenta, il tradimento. il tradimento del rapporto con Dio. Ecco.
Bene, mi sembra importante che ognuno di noi possa chiedersi oggi se deve fare quella domanda. Sono forse io. Quella domanda è molto importante, perché ci ricorda che il mistero del male è più grande di noi. Oggi la relazione tra Giuda e Gesù si drammatizza definitivamente con questa rivelazione che Gesù fa di un rapporto privilegiato tra lui e Giuda. È quello che ha messo la mano nel piatto. E ho visto che un po' le note, i commenti tendono a dire che voleva dire una particolarissima confidenza, condivisione, quando era poi il più grande che invitava l'altro a mettere la mano nel piatto, voleva dire proprio siamo fratelli, insomma. E quindi è singolare, no? È singolarmente drammatico e quindi potente che oggi il traditore, diciamo, il consegnatore, venga rivelato con questa nota. Poteva essere uno tra gli altri, no, uno speciale. E questo perché è prezioso? Perché in fondo io credo che ognuno di noi avverta questo. Qual è il dramma? È il dramma inevitabilmente presente nella cena, che io non ne sono degno. E d'altra parte non è tanto approvata, mi parrebbe, la disciplina ecclesiastica che scomunica. Dice, no, te tu non venirci, perché te sei già sbagliato. Invece il più sbagliato è lì. E d'altra parte deve essere così. Perché per chi è fatta questa cena? La condizione del peccato e la condizione del peccatore è l'ultima sfida alla misericordia di Dio. Ribadisco quello che dicevo ieri, che io non voglio assolutamente assolvere Giuda, ma però devo dire oggi con più semplicità che ho bisogno di capire se posso starci io, però. Perché io non ho nessun motivo per ritenermi diverso. E per il mio peccato e per la predilezione divina. Perché se tu contassi niente, se tu fossi l'ultimo arrivato, se si sapesse che tu sei proprio lo sciagurato di turno, vabbè. Ma invece no. Noi veniamo a sapere a questo punto, ormai che chiaramente non c'è ritorno, no? Che è proprio lui. E mi chiedo, e quindi questo esige che anche Giuda lo venga a sapere. Perché come hanno fatto gli altri, anche lui lo domanda, sono forse io? E quindi in realtà il Signore lo sa più di lui. Io sono d'accordo su una annotazione di commenti, insomma, che dice che in fondo è tutto molto più grande di Giuda e di tutti gli altri, certo. È molto più grande il bene ed è molto più grande anche il male. E d'altra parte questo male è lì, perché come dicevamo ieri, lui è il traditore, ma con lo stesso verbo lui è il consegnatore. E quindi ha una parte importante, no? Nella storia della salvezza. Quindi per me la cosa più impressionante è il congedo che Gesù gli dà con quella frasettina, tu l'hai detto. Per cui è tutto esplicito. In fondo fra un po' arriverà con una masnada di sciagurati di notte, darà quel segno del bacio, perché non ci sono delle grandi illuminazioni a Gerusalemme a quel tempo, e quindi bisogna capire bene chi è che bisogna prendere. Ma è come se oggi ci venisse chiesto che si tratta di una grande liturgia, non di un fil giallo, non di un avvenimento. No, perché altrimenti perché non lo correggono? Perché non provvedono? Perché avviene tutto quello che deve avvenire. È addirittura il titolo che abbiamo trovato molto prima. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato. Ed è in questo senso che mi ha molto affascinato anche in questa occasione di queste ore, il fatto che tutto avvenga nella solenne celebrazione della Pasqua, no? Con dei problemi, di che casa, dove andiamo, cosa vuoi fare, no? Quindi è una liturgia preparata. Ma questa liturgia della Pasqua ebraica è il grande ingresso nella Pasqua cristiana. E quindi si dovrà cogliere chi è l'agnello, quale sangue dell'agnello, chi ucciderà l'agnello, dove ci porterà questo? È la salvezza. Questo è l'evento della salvezza. È molto diverso, no, dalle salvezze mondane. Non so per niente salvezza, perché vince sempre il più forte, insomma, quindi o il più bravo anche. E qui invece c'è questo concorso. Ma sono forse io, tu l'hai detto. Questa frase di Gesù la sento continuamente risuonare dentro di me. Secondo me molte cose dovrebbero essere ripensate intorno al sacramento della riconciliazione, ecco, che noi perché noi con questa storia di questo elenco di peccati e l'altro che ti dà il perdono del Signore, abbiamo perso però il dramma della Pasqua. Perché è il sacramento che celebra nel modo più diretto la morte e il miracolo della risurrezione. È strettamente connesso al battesimo. Mentre invece abbiamo fatto diventare importantissima la lista dei peccati, e bisognerebbe un po' aggiustarla questa cosa. Conclusione, non ho avuto ancora il coraggio di leggere il libro che l'arcivescovo ai suoi tempi ha scritto sulla confessione, perché non ho voglia di non essere d'accordo con lui. Però è certo che avremmo bisogno di riscoprire questa potenza della Pasqua, perché anche questa mattina noi per prima cosa in questa liturgia a Oliveto abbiamo celebrato la nostra risurrezione, nella risurrezione di Cristo. Noi morti, siamo stati richiamati alla vita. Questo è il perdono, non è un fatto tribunalizio, è il mistero e il miracolo della vita nuova. Stamattina leggevamo fra le ultime parole di quel testo difficile di Don Giuseppe che stiamo leggendo al mattutino, no? Dove lui dice: bisogna che accettiamo che noi siamo fatti di due dimensioni. Da una parte, noi che siamo dei poveretti e dei peccatori guardiamo alla terra, ma dall'altra comando alto da obbedire assolutamente, apri gli occhi, guarda verso il cielo. Certo, è proprio, capite, è sempre Pasqua. E questi poveri ebrei hanno tirato avanti tutta sta cosa per secoli e secoli, ma che bravi sono stati, o meglio, che miracolo della storia eccezionale che ha consentito che si arrivasse fino a questa memoria di oggi. Perché lì l'agnello, il sangue, tutto è diventato nuovo, diverso, inaspettato, evento di salvezza. Benvenuto Giuda, benvenuto, perché c'è posto anche per me così. Anch'io devo essere sanato dalla morte.